Eccoci. Allora, Paola, fammi fare le dovute introduzioni. Allora, a parlarci adesso sarà Paoletta. La maggior parte di voi la conoscono, vero? Chi non conosce Paoletta? Uno? No, troppi, non va bene, ti devono conoscere di più.
Tutti nuovi.
Pensavo che ti conoscessero tutti. Allora, conoscete bene Paola? Paola è innanzitutto un'area leader di questa parrocchia. E poi è la persona che è tra le persone che si è messa maggiormente a servizio ed è il segretario internazionale dell'organismo. Quindi ora lei introdurrà questo primo insegnamento del nostro pomeriggio che riguarderà la nostra storia. Quindi vi chiedo di farle un applauso così che cominciamo bene questo nostro pomeriggio insieme. Grazie Paola.
Carissimi amici, che venite da ben 18 nazioni, è quasi un record, da 18 nazioni nel mondo. Ecco, mi rivolgo a voi con tanta emozione nel cuore. È un'emozione che io provo sempre quando parlo delle cose di Dio. Per il mio lavoro sono abituata a parlare e oramai lì non mi emoziono più tanto. Ma quando parlo delle cose di Dio mi emoziono ancora molto. E credo che sia bello che il nostro cuore si emozioni quando parliamo delle cose di Dio. Ecco, come diceva Roberto, grande è la gioia di questa comunità di Sant'Eustorgio che vi ha atteso e vi ha atteso uno per uno. Sappiate che i vostri nomi erano appesi, tutti li leggevano. Sapevano da dove venivate, da quale città, da quale nazione. E dunque la prima cosa che desideriamo vivere insieme oggi pomeriggio, proprio come inizio di questo nostro seminario, certamente dopo la preghiera che cerchiamo di mettere sempre al primo posto, è dire grazie. Grazie per quello che il Signore ha concesso di vivere in questi tanti anni di cammino di cellula, non solo nella nostra comunità, ma in tante comunità sparse nel mondo. E anche chi ancora non conosce questa esperienza delle cellule, io sono certa che ha comunque assistito a tanti miracoli, senza merito. Ma l'amore di Dio e la sua grande misericordia ha operato in noi e ha operato e continua a operare in tante persone che ci sono state affidate. Pensiamo un attimo in questo momento quante persone hanno cambiato vita che noi conosciamo. Quante persone sono state guarite nel corpo e nel cuore dal Signore. Quanti gusti sono cambiati. Quante ferite sono state guarite. Io credo che molti di noi, forse tutti, io sicuramente, siamo un miracolo di Dio. Siamo un miracolo. Pensate, un miracolo di Dio. Perché prima eravamo in un modo e ora siamo diversi. E questo è il miracolo di Dio. Siamo felici di vivere in un cammino di conversione che magari facciamo un po' fatica a percorrere, ogni giorno, ma è per ciascuno di noi l'esperienza del miracolo. E allora di fronte a un miracolo non possiamo che dire grazie. E mi piace che adesso ciascuno di noi dica grazie nella propria lingua. Diciamo grazie al Signore io in italiano e ciascuno nella propria lingua. Lo vediamo scritto. Proviamo a dirlo insieme. Grazie Signore, grazie Signore Gesù. Grazie perché il nostro grazie sale a te e tu lo sai riconoscere. Ma ci possiamo fare una domanda. Qual è la storia del mio grazie? Da che cosa nasce? Su che cosa si fonda? Ecco, io credo che la storia così unica e diversa di ciascuno di noi però è in qualche modo inserita nella storia di un altro, o di molti altri. C'è come una storia che ci accomuna, e lì dentro c'è la mia storia. C'è una storia di tutti noi, e lì dentro c'è la mia storia. È allora non più la mia storia, ma, come diceva Roberto, la nostra storia. E la nostra storia oggi si inserisce nella storia di questa comunità, nella quale forse in modo diverso, misterioso, strano, imprevedibile, la storia di ciascuno di noi almeno per qualche giorno si inserisce. Allora possiamo dire che la mia storia è nella nostra storia e nella storia di questa comunità. E come studiavamo a scuola, la storia è ricca di date e bisognava ricordarsi tutte le date a scuola. E oggi a me piace ricordarne solo tre, ce ne sarebbero molte altre. Ma per questa comunità di Sant'Eustorgio e per questa esperienza delle cellule parrocchiali, credo che siano tre date molto importanti. E allora cercheremo di ricordarle queste tre date. Nel novembre del 1986 Don Pigi si reca negli Stati Uniti, a Pembroke Pines in Florida, un paese, una cittadina vicino a Miami, e lì visita la parrocchia di San Boniface. Aveva letto di questa parrocchia su una rivista. Era una parrocchia guidata da padre Michael Evers, un sacerdote di origine irlandese. E lì incontra la parrocchia che aveva sempre sognato. Una parrocchia rinnovata dall'azione dello Spirito Santo. Una parrocchia totalmente impegnata ad annunciare Gesù, aperta. Una parrocchia in cui i lontani rappresentavano davvero il potenziale di crescita della comunità. E lui capisce che il suo sogno era possibile, che era possibile risvegliare anche la parrocchia di Sant'Eustorgio che alcuni anni prima il Signore gli aveva affidato come giovane parroco. Lì Don Pigi capisce che era possibile rispondere alla chiamata che tutta la Chiesa rivolgeva con insistenza per bocca di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II per una nuova evangelizzazione. Il sogno stava prendendo forma. Il sogno, cioè ciò che il Signore gli aveva donato al suo cuore di giovane parroco, il sogno di una parrocchia viva, ardente, innamorata di Cristo, in cui molti fedeli laici avevano accolto la chiamata all'evangelizzazione. Il sogno era possibile. E allora ci possiamo fare anche noi oggi, 19 maggio 2016, una domanda. Io sono capace di sognare. Sono capace di sognare in grande. Oppure limito l'azione dello Spirito Santo a piccoli sogni, a piccole visioni, a piccoli desideri. Ma davvero io che cosa sogno per la mia vita, per me, per il mio oikos, per la mia parrocchia, per la mia diocesi? Sono capace di sognare, saper sognare. Credo che questo sia il primo dono che possiamo chiedere al Signore oggi, e lo può chiedere ciascuno di noi, laici battezzati, sacerdoti, pastori di comunità, religiosi, religiose, magari già leader di cellula. Saper sognare. Prima cosa. Due. Padre Valeriano Godet, un giovane, non più giovane, un sacerdote canadese, colui che aveva portato in Italia il rinnovamento dello spirito fondando i primi gruppi di preghiera, lo vedete il penultimo sulla destra, Era solito trascorrere i mesi invernali in casa di Don Pigi. Lui era canadese, in Canada fa molto freddo durante l'inverno. Lui, già anziano, preferiva venire in Italia a trascorrere l'inverno. Era ospite in casa di Don Pigi e un giorno gli dice queste parole. Siamo nell'inverno del 1987. Don Pigi parlava poco l'italiano, non bene, ma questa cosa l'aveva detta in italiano. Don Pigi, ho per voi una profezia che ti voglio dare. Il piccolo diventerà un migliaio. Il minimo un immenso popolo. Io sono il Signore. A suo tempo farò ciò speditamente. Era una profezia tratta dal libro del profeta Isaia al capitolo 60, versetto 22. Inverno 1987, lentamente questa profezia si è fatta strada. Io ricordo ancora la forza con cui padre Valeriano Godè ripeteva questa parola, speditamente. Don Pigi non capiva come il Signore avrebbe potuto compiere quest'opera speditamente. E lui poi ci ha detto che negli anni, riflettendo sulla parabola del granellino di senape, una parabola che ha segnato molto la sua vita sacerdotale e con lui la vita di questa comunità, abbiamo capito il senso di questa profezia. Se noi leggiamo al capitolo 4 del Vangelo di Marco, versetti 30-34, leggiamo, diceva Gesù, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? Il regno di Dio è come un granellino di senape che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Certo, questa è una visione molto incoraggiante perché si parte da un'inezia, un granellino di senape, una cosa piccolissima, insignificante, una polvere quasi impalpabile, ma una volta seminato diventa un albero grande. E io rimango sempre sorpresa da questa espressione che appena seminato cresce. E mi domandavo, ma qual è la forza che fa crescere questo piccolo seme in un albero così rigoglioso, così grande, così alto, per cui gli uccelli del cielo possono riposarsi in esso? La risposta è facile. La linfa che circola nel regno di Dio, paragonato al granello di senape che dà origine a un grande albero, è lo Spirito Santo. Dobbiamo entrare in questa dimensione cosmica grande dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è anima, sostegno, vita per la Chiesa e della Chiesa. E se noi vogliamo applicare a noi questa parabola, possiamo dire che le cellule sono questo piccolissimo granellino di senape. Non sono l'albero, l'albero è il regno di Dio. Le cellule sono cosa piccola, minuscola, forse insignificante. Eppure l'attività, la presenza, la realtà di queste cellule, vivificate dalla potenza dello Spirito Santo, possono trasformare una realtà parrocchiale e far crescere il regno di Dio. Attraverso le cellule, il nome del Signore può essere annunciato e conosciuto e la vita di una parrocchia può trasformarsi, risvegliarsi, trovare quella fantasia e quello slancio per un annuncio coraggioso di Gesù, unico e personale Salvatore. Ecco allora la seconda domanda. La prima domanda era: sono capace di sognare? La seconda domanda: sono realmente aperta all'azione dello Spirito Santo, alla sua grande e potente novità, alla sua opera che spesso è un'opera imprevedibile e sorprendente? Domandiamoci davvero, quale posto riconosco allo Spirito Santo nella mia vita personale? Nel mio servizio come leader? Nel mio servizio nella mia comunità parrocchiale? Per chi ha una cellula? La mia cellula è davvero questo piccolo seme che può crescere grazie all'opera dello Spirito Santo? E prima di dire il terzo punto, Don Pigi, desideravo accogliere il Cardinal Romeo, che silenziosamente è entrato, si è seduto qua davanti in mezzo a noi. Grazie Cardinal Romeo. Bene, saper sognare, essere aperti all'azione dello Spirito Santo e poi due date, 29 maggio 2009, 12 aprile 2015, sono le date in cui è stato consegnato il decreto di riconoscimento con approvazione dapprima ad experimentum e poi definitivo. Si tratta di un momento fondamentale per la vita delle cellule. Ma ci siamo chiesti davvero qual è il senso del riconoscimento? Che cosa vuol dire che questa esperienza di cellule parrocchiali è stata riconosciuta dalla Chiesa? Monsignor Clemens, che a nome del Cardinal Rilco ha consegnato a Don Pigi il decreto di riconoscimento ad experimentum, ci aveva detto queste parole importanti. Con questo atto, cioè con il riconoscimento, la sede apostolica accoglie con gioia nel suo seno questa realtà ecclesiale, che si prefigge la santificazione dei propri membri e l'edificazione dell'intera Chiesa. Pensate, la Chiesa accoglie nel proprio seno, vuol dire nel proprio cuore, all'interno di sé, non ti accoglie in periferia, ti accoglie nel proprio seno. Questa realtà delle cellule. E che cosa si attende dalle cellule? Si attende che le cellule aiutino ciascuno di noi in un cammino di santificazione e di edificazione della Chiesa. Ecco il senso profondo del riconoscimento. È stato riconosciuto al massimo livello l'autenticità dell'esperienza ecclesiale delle cellule, esperienza autentica. È stata riconosciuta la verità del carisma. Certamente inizialmente riconosciuto nella persona di Don Pigi, ma noi sappiamo che con il riconoscimento il carisma non è più solo suo, ma è di tutti coloro che vivono questa esperienza. Diviene un carisma condiviso. Pensate che responsabilità, ciascuno di noi, un carisma condiviso. È stata riconosciuta la validità di questo metodo. Nel decreto di riconoscimento, lo leggeva Roberto prima, la Chiesa scrive: lo sviluppo delle cellule in numerose nazioni del mondo dimostra la validità di questo metodo. E spiega perché è valido. Perché contribuisce a dare risposta alla chiamata di Papa Giovanni II ad una nuova evangelizzazione. Nuova nel suo ardore, nuova nei suoi metodi, nuova nelle sue espressioni. Vado troppo veloce. Credo che tutti noi possiamo dire, possiamo testimoniare che l'esperienza delle cellule di evangelizzazione è nata, cresce, si diffonde, perché nel nostro cuore è vivo il desiderio di annunciare l'amore di Gesù a coloro che non lo conoscono o che si sono allontanati da Lui. E allora facciamoci la terza domanda. Ma nel mio cuore abita ancora questo ardente desiderio? Davvero il mio cuore è abitato da questo fuoco di annuncio? Oppure questo fuoco bruciava prima, agli inizi, ma poi il tempo, l'abitudine, il fallimento, l'usura, la polvere, sta tentando di spegnerlo o di soffocarlo? Ecco, questi giorni che viviamo insieme, voi e noi, saranno giorni che ci aiuteranno a sognare, a fare esperienza dello Spirito Santo e ad accendere un fuoco ardente nel cuore nostro. Perché questo è ciò che la Chiesa si aspetta da noi. Fedeli laici che sanno sognare, fedeli laici aperti all'azione dello Spirito Santo, fedeli laici con un cuore appassionato per Gesù. Non solo i laici, sacerdoti che sanno sognare, sacerdoti aperti all'azione dello Spirito Santo, con un cuore appassionato per annunciare l'amore di Dio. Tutti. E per fare questo, carissimi, non dobbiamo pensare: devo essere perfetto, non devo essere un peccatore. No. Gesù dà il grande mandato a dei discepoli che dubitavano. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, si legge che quando i discepoli videro Gesù, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. Ma Gesù dà ugualmente il mandato: andate in tutto il mondo. Perché quello che conta è la potenza della parola di Dio. Siamo chiamati a credere nella potenza della parola di Dio, nella potenza di questo mandato: andate in tutto il mondo. Vai, andiamo. Andiamo così come siamo. E allora che cosa possiamo fare adesso? Possiamo dire di sì al Signore. Credo sia bello dirlo insieme. E per dire di sì, abbiamo pensato di farvi un piccolo primo dono, che adesso vi verrà distribuito da questi amici della comunità, della parrocchia. È un quaderno. Perché la mia storia oggi ha una data importante. E su questo quaderno la mia storia è nella nostra storia. Non è solo la mia. Questa data di oggi, questo sì che oggi ciascuno di noi vuole dire al Signore, lo diciamo insieme. E allora sulla copertina di questo quaderno trovate scritto in tutte le lingue rappresentate delle 18 nazioni che siamo noi, c'è scritta questa frase: la mia storia nella nostra storia. E vedrete che queste parole disegnano la facciata della Basilica di Sant'Eustorgio. Perché oggi qui, in questo luogo, la mia storia diventa la nostra storia. E se guardate in rosso, sul campanile, è disegnata una stella. La stella indica il cammino. La stella del campanile di Sant'Eustorgio è unica nella storia. Pochi sono i campanili che invece della croce hanno una stella. La stella indica il cammino, è la stella dei magi. E questa è una basilica costruita sulla tomba dei magi. Ecco, allora in questo momento, accompagnati dalla distribuzione di questo quaderno e dal canto, diciamo di sì al Signore, che la nostra storia, la storia di ciascuno di noi, diventi la storia di tutti. Amen.
Canto numero 20.